L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Questa volta sì, è finita la stagione. Il 2 giugno, nella giornata di ieri, si è concluso finalmente un campionato, quello della Serie A, che ha avuto una coda lunghissima in virtù della gara da recuperare tra Atalanta e Fiorentina, gara che, ricordiamolo, non si disputò regolarmente per il malore che colpì Gio Barone, che poi purtroppo si aggravò e ci lasciò, e quello fu il dramma nel dramma di una Fiorentina che comunque andò avanti nel suo percorso cercando di regalare qualcosa, provò a centrare la finale di Coppa Italia, mancata proprio dopo il confronto con l'Atalanta, allora la finale la raggiunse per la Conference League contro quella che poteva essere un'avversaria sicuramente alla portata, l'Olympiakos Pireo, ma ad Atene a trionfare furono proprio i greci dell'Olympiakos, e quindi nulla da fare per la Fiorentina, nessun regalo per Gio Barone, nessun regalo per i tifosi, che poi risposero con un comunicato molto molto duro. Adesso c'è l'addio di fatto conclamato da parte di Vincenzo Italiano, che ha detto che porterà per sempre nel cuore il popolo viola. 3 finali per lui in 2 anni comunque sono sicuramente un buon risultato, ma se non alzi poi i trofei, i risultati restano impolverati e potenziali, ma mai reali, e quando non c'è il trofeo da alzare qualche strascico resta sempre. Fiorentina che guarderà oltre, guarderà a Palladino, ne parleremo sicuramente anche nello spazio mercato. Nel frattempo continua a perdere pezzi, proprio a proposito di Atalanta-Fiorentina, il CT della Nazionale Spalletti in vista dell'Europeo pronto a partire alle 12 da questa giornata. Alle 12 faremo delle finestre di collegamento con Raimondo De Magistris, inviato di tutto mercato web al seguito della nostra Nazionale. Dicevamo, perde pezzi, perde Scalvini, e allora dopo la perdita anche di Acerbi arriva Gatti, per lui convocazione a questo punto abbastanza ufficiale di emergenza. Gatti si aggregherà al gruppo, Scalvini perde il treno della Nazionale per l'Europeo, ma ha da che festeggiare, perché comunque ha vinto l'Europa League con l'Atalanta. Certo, non finisce nel migliore dei modi per lui, ma si va avanti, così come si va avanti sempre nello stesso modo. Abbiamo visto ancora una volta la Real Madrid alzare una Champions League, la quindicesima con Carlo Ancelotti, che veramente ha superato se stesso e ogni immaginazione, allenatore perfetto, che ha raccontato anche come poi alla fine non bisogna necessariamente snaturarsi e come è importante l'apporto dei campioni. A proposito dell'apporto dei campioni, poi sono arrivate anche le parole in esclusiva a Tutto Sport di Michel Platini, che ha ribadito, sì, l'allenatore conta, ma i giocatori poi fanno sempre la differenza. Quel Vinicius lì è fortissimo, e se hai i giocatori che fanno la differenza c'è poco da fare. Nel frattempo la Juventus fa ufficialmente causa a Massimiliano Allegri, un epilogo sicuramente fastidioso, se non brutto, se vogliamo poi essere sinceri fino in fondo. In casa Napoli sono pronti ad abbracciare Antonio Conte, che nel frattempo era prima a Vibo per trasferire probabilmente la sua barca, la sua imbarcazione verso Napoli. Adesso l'hanno dato a Napoli, ma in realtà non risulta che sia a Torino in questo momento, probabilmente per portare avanti un altro trasloco, e quindi insomma tutto pronto poi per quella che sarà la presentazione probabilmente al Teatro San Carlo di Napoli. Tante cose di cui parlare, mettetevi comodi, buongiorno, buon lunedì da Vincenzo Marangelo, a Giorgio Solani in cabina di regia. Andiamo subito dal direttore De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Direttore, con te voglio partire un attimo da due aspetti che hanno riguardato, hanno un po' raccontato qualcosa di strano nel mondo Juventus. Il primo, la causa a Massimiliano Allegri, e parleremo di questo. Io personalmente credo che non è che ci siano grandissimi margini per cui la Juventus possa vincere questa causa di lavoro contro Allegri, ma è un'opinione mia personale che magari dibatterò insieme a te. Comunque sia un brutto finale scritto da entrambe le parti, per carità, magari si poteva trovare però una sistemazione diversa. Credo che la Juve ci abbia provato con un accordo economico rifiutato da Allegri, e poi il ritorno nell'ECA, che però da quello che insomma sono riuscito a raccogliere, poi ne scriverò un approfondimento su Bianconera News, sa molto di strategia più che di passo indietro totale. Certo. Partiamo da Allegri e dalla Juventus. Cosa ne pensi, direttore, di questo finale?
Ma se una società licenzia in tronco un allenatore a 2 giornate dalla fine, è ovvio che si va verso la giusta causa, mi sembra normale. Gli atteggiamenti, diciamo, sotto subiudice di Allegri sono quelli in campo, camicia sbottonata, aperta, avvicinarsi agli abiti in quel modo, poi urlare al microfono il nome di Rocchi, poi entrare nello spogliatoio, e qua forse il caso più grave, e insultare, pare, mettendo anche le mani addosso, al direttore di Tutto Sport. Insomma, questo può rappresentare, secondo me, soprattutto quest'ultimo, un elemento importante per una giusta causa, soprattutto se poi erano presenti testimoni delle forze dell'ordine. Poi io non entro nel merito, saranno le parti in causa come dire, a svolgere non solo degli approfondimenti, ma anche a presentare le proprie tesi. Però, insomma, ecco, io lascio la parola ai legali. Da giornalista dico che non mi è piaciuto assolutamente questo finale di Allegri, e che ho trovato idonea la risposta della società nel licenziamento in tronco.
Io sono d'accordo su quello che poi è successo un po' in campo, peraltro sotto la proprietà John Elkann, quindi magari ecco lì poi sappiamo che John Elkann vive poi in un'altra dimensione ancora, no? Quindi certe reazioni di pancia non solo non le apprezza, ma non le vede neanche, per cui è chiaro che in quel momento ha pensato all'immagine della Juventus che era un po' danneggiata. Dall'altra parte però, direttore, io un po' una domanda me la pongo, nel senso, siamo sicuri che sono il diverbio molto forte acceso e brutto con Vaciago, poi col direttore Vaciago, poi è stato chiarito dalle due parti in causa e quello magari si può archiviare lì. Però noi nella storia, tutto sommato, della Serie A ne abbiamo viste tante
di reazioni. Si può archiviare per
Vaciago? Cosa?
Si può archiviare per Vaciago,
sì.
Non per la Juve.
No, questo sicuramente. Però poi nella storia ne abbiamo viste tante di reazioni così, anche abbastanza importanti, che ne so, me ne vengono in mente tante, per le quali abbiamo anche sorriso, perché per esempio
sì,
Carletto
però, ecco,
Mazzoli...
Non ci stanno 9 milioni in ballo.
No, questo lo so, però quello che ti chiedo, ecco, è una palla al balzo colta dalla Juve, ma ti chiedo, ci sono davvero le premesse affinché per cui la Juventus possa vincere questa causa di lavoro, o sono per quanto importanti deboli per rappresentarne una vittoria in sede legale?
A me sembrano abbastanza corposi, anche perché se non ci fosse stato il licenziamento in tronco anche la premessa sarebbe stata appunto minima, invece c'è stato il licenziamento in tronco che è propedeutico proprio per questa causa, cioè l'hanno licenziato a due giornate dalla fine anche con un certo disdoro, perché la prima volta che succede nella storia della Juventus, proprio per creare questo precedente e avvicinarsi alla causa con questo fatto, con questa vicenda. Cioè l'allenatore è stato sollevato dal suo incarico a due giornate alla fine dopo aver vinto una manifestazione, quindi non c'è nemmeno l'approccio sportivo deludente, cioè che la società possa dire no, noi abbiamo colto la palla al balzo perché non ci andava bene il risultato. No, ha vinto una Coppa Italia ed è stato sollevato dall'incarico, quindi a maggior ragione si intravedono i crismi della giusta causa. Poi ribadisco, non sono legale, saranno i legali a verificarlo, ma non c'è una contraddizione nel fatto che Allegri sia stato sollevato pur avendo dimostrato una buona prestazione con la vittoria della Coppa Italia, no? È proprio perché ci sono i motivi disciplinari, questi sono motivi disciplinari che hanno portato al suo allontanamento.
Ritorno della Juventus nell'ECA poco dopo, qualche giorno dopo credo, le dichiarazioni, forse un paio di giorni dopo le dichiarazioni di Al Khelaifi, che intanto attaccava la Superlega ancora una volta dicendo se proprio vogliono fare questo campionato a due squadre si divertiranno tra di loro. Due giorni dopo arriva il ritorno, la comunicazione del ritorno all'ECA da parte della Juventus, un ritorno che sa di resa o di strategia?
Ma secondo me, guarda, per un po' di anni, 8-9 anni, ho vissuto un pochettino anche tutte le vicende societarie e i legami che ci sono all'interno della famiglia. E ti posso dire che sono legami alla base molto solidi anche perché, come dire, la famiglia poi si compatta quando ci sono degli interessi da difendere. Le famose discussioni che ci sono sempre state fra i due cugini, no? Fra John e Andrea, alcune culminate addirittura proprio in scontri ravvicinati, poi ognuno, come dire, gioca la sua parte, cioè nel senso che a un certo punto, quando è stato necessario, si è presa la decisione di far uscire dalla Juventus Andrea Agnelli, che, come dire, l'ha accettata, pur essendo stato lui protagonista nel dimettersi, ma è una decisione evidentemente concordata. Da questa decisione concordata evidentemente scaturisce anche quest'altra, nel senso che la Juventus vuol dare il segno di una discontinuità che è apparente, e quindi ci diciamo apertamente adesso in radio, è apparente, ma che stabilisce un percorso nuovo. È un modo per voltar pagina, per proseguire, per rientrare in certe stanze che in qualche modo sono importanti e per proseguire altri discorsi di un calcio che si evolve sempre più, visto che comunque l'ECA è come se fosse la Lega, raggruppa tutti i club ed è ingiusto e assolutamente sbagliato che la Juventus a livello europeo venisse fatta fuori da questa organizzazione.
Oltretutto ci sono un po' di discrepanze tra le visioni, no? C'è Infantino che vuole il mondiale per club, che credo alla fine si farà, però ti chiedo anche se ci può essere ancora l'opportunità perché l'associazione calciatori o i club, le leghe lo possano far saltare, quelle leghe che però non vogliono rinunciare ai campionati a 20 squadre perché per loro è importante andare avanti e poi in realtà se vogliono che si giochino meno partite dovrebbero essere i primi ad accettare che si possano giocare campionati a 18 squadre, cosa proposta proprio dalla FIFA, è rifiutata dalle leghe, insomma le solite battaglie politiche tra leghe e FIFA e UEFA. Come si risolve un po' questa questione delle troppe partite, ma anche della necessità di dover fatturare di più per pagare stipendi che cominciano a diventare fuori portata per, quasi per tutti?
Ma guarda,
perché ci metto, perdonami direttore se entra a gamba tesa, ci metto anche poi l'associazione dei calciatori stessi, i calciatori che però quando devono pretendere cifre importanti le sanno pretendere, poi magari vogliono giocare di meno perché si gioca troppo e non si vogliono perdere le vacanze, giusto, sacrosanto, però poi quei soldi per essergli garantiti, quegli stipendi, bisogna anche cercare di trovarli da qualche parte, magari giocando anche di più.
Un detto politicamente scorretto di questi tempi, botte piene e mogli ubriache, no?
Appunto, sì,
vogliono tutte e due le cose. No, il punto è questo, che tu guarda quello che sta succedendo solo perché come dire, c'è stato un manipolo di squadre, ma grosse, importanti, che volevano fare la rivoluzione rispetto all'UEFA. Tutto questo scaturisce da quello, dalla Superlega, dalla paventata Superlega. E questo che si sta verificando è caos, è puro caos, nel senso che c'è un'offerta adesso incredibile di manifestazioni, di competizioni, di calendari che si sovrappongono e dai quali chiaramente non se ne esce più perché tu non crei più l'aspettativa, non solo il riposo, ma non crei più l'aspettativa, ti perdi addirittura nei calendari e nelle manifestazioni, assisti a tornei diciamo di cui in qualche modo ne faresti volentieri a meno, tipo quello per club di nazionale o quello per club diciamo che stanno nascendo in questi giorni, ma dico, organizzarsi meglio per creare delle semplici strutture, un campionato europeo, anziché questa sovrapposizione di competizioni, Europa League, adesso abbiamo 8 squadre che partecipano del nostro campionato, poi ci diciamo sempre però forse diciamo, bisognerebbe limitare a determinate squadre che abbiano i conti a posto, che abbiano determinate caratteristiche, che abbiano un certo bacino, che abbiano una certa storia, va benissimo. Ma tu puoi mai penalizzare per esempio una squadra come l'Atalanta? E questo è contraddittorio. L'Atalanta per esempio in un numero di grandi squadre adesso c'è con pieno diritto, eppure è una squadra che appunto rappresenta una provincia operosa, ricca per quanto si vuole, ma numericamente non elevatissima come i grandi club. Ecco, da questa situazione se ne esce soltanto se c'è un accordo. Questo è ecco, il quadro anche della Juventus nell'ECA, e va in questa direzione, che secondo me ci dovrà essere per forza, come dire, una stratificazione, chiamiamo 3 livelli di competizione del calcio, sia a livello nazionale sia a livello europeo. Adesso a livello europeo stiamo creando appunto queste, la Champions, l'Europa League, la Conference League, che rappresentano la Serie A, la Serie B, la Serie C, un pochettino delle competizioni, no? La metto brutalmente, non è proprio così, ma la metto brutalmente. Se c'è questa esigenza, allora si creassero dei campionati appositi con, diciamo, le elette, le migliori, che per esempio dall'Europa League poi possono passare in Champions League, come avviene adesso per chi vince l'Europa League ha il posto in Champions League. Va benissimo. Ma dico, si creino questo tipo di strutture perché non è nemmeno legittimo non creare l'aspettativa dell'avvenimento nel tifoso. Adesso ci dimentichiamo che abbiamo avuto la Coppa d'Africa, adesso c'è la Coppa America e stiamo per affrontare gli europei di calcio, per dire un altro. Poi il campionato riprende con una Champions devastante e riprenderà appunto con i soliti crismi delle grandi squadre che affronteranno, diciamo, si affronteranno tra di loro con un certo interesse, ma guarda anche l'interesse del mercato. non si è spostato totalmente dai giocatori agli allenatori. Non c'è più un interesse morboso sulla qualità singola dei giocatori, quindi sulle cifre da spendere per i giocatori, ma sui singoli allenatori che possono fare la differenza. Perché questo? Perché quella che ha detto Gasperini, o che ha insegnato Gasperini, a dispetto per esempio di quello che fa vedere il Real Madrid, con tutto il rispetto e l'affetto e la stima nei confronti di Ancelotti, è l'opposto del calcio del Real Madrid. Cioè Gasperini propone un calcio da 400 milioni al massimo di fatturato, di valore della squadra, della rosa adesso. Il Real Madrid lo propone a un miliardo e cento. Voglio dire che giocatori come Camavinga, che valgono 90 milioni, Vinicius 150 milioni, Bellingham 180 milioni, sono sproporzionati rispetto ai giocatori della rosa dell'Atalanta, eppure competeranno per la Supercoppa europea. Ecco, ci deve essere un'altra strada, io questo dico, ci deve essere un'altra strada, che è quella della tecnica, che è quella del gioco, che è della qualità degli allenatori. Gasperini l'ha insegnato, stanno seguendo a ruota Motta, Italiano e tutti quelli che in qualche modo stanno andando su questa strada. Non guardiamo più ai fatturati, non li dobbiamo più guardare, perché Ancelotti è un maestro? Un maestro perché riesce, non dico a gestire, perché ho capito che sulla parola gestione di Ancelotti si possono scatenare delle risse verbali, ma voglio dire che lui è bravo nel valorizzare quei singoli elementi, Vinicius, Rodrigo, un altro elemento che avevo dimenticato prima, da 120-150 milioni, i quali fanno la differenza con singole giocate, ma non è più un gioco di squadra. Il Real Madrid nella finale non ha offerto un gioco di squadra, ma singole giocate basate addirittura su errori degli avversari. Ecco, questo è il calcio del futuro? Secondo me no. Il calcio del futuro è quello dell'Atalanta.
Io credo, direttore, che la sintesi che chiedi tu, giustissima, arrivi proprio anche un po' dal Real Madrid. Chiaro, il Real Madrid poi ha anche una potenza di spesa enorme, motivo per cui dei tre moschettieri che hanno affrontato Seferin, FIFA, il mondo intero, sono quelli che sono rimasti non solo in piedi, ma che hanno alzato le famose coppe in faccia proprio a Seferin, mentre la Juventus ha fatto quello che ha fatto è stata totalmente abbattuta da quello che poi è successo negli anni scorsi, no? Soprattutto nella passata stagione, dalla vendetta tra virgolette dell'UEFA
con Al-Khelaifi che guardava
lo stesso Barcellona si è dovuto arrendere a Tebas, che abbassando il tetto in gaggio ha messo in ginocchio i conti di un Barcellona che non può neanche ancora mettere sotto contratto Flick, pur avendolo scelto, che fu costretto a perdere Messi. Invece Real Madrid schiena dritta, grande potenza, anche se buttarono in mezzo quelle famose intercettazioni, Florentino ha dimostrato di essere più forte. Però quindi la forza economica e politica del Real Madrid, ok, però secondo me si sottovaluta il lavoro che poi fa Davide Ancelotti, il figlio di Carlo. Ecco, forse lui lavora molto di più su un qualcosa dal punto di vista tattico, tecnico, moderno. Ancelotti a un certo punto ci mette il suo, ecco perché poi diventa una coppia importante, che a Napoli fu un po' snobbata, ma non funzionò forse perché comunque Ancelotti lavora bene anche con gli ambienti diversi rispetto a quello da Napoli, e questa può essere l'unica sua pecca, diciamo.
Ma là ci fu solo quella rottura, ti ricordi? Quel
sì,
l'ammutinamento, ecco, quando ci fu quel problema lì, esatto. Sminuirono la figura di Ancelotti,
esatto.
Ma le sminuirono i giocatori, il presidente, tutti quanti.
Però lì ci vedo una sintesi perfetta, il figlio Davide, padre Carlo e Pintus, perché non dobbiamo dimenticarci l'importanza di un preparatore atletico che sa lavorare con una squadra, perché io penso che molte squadre di Serie A la sottovalutino questo aspetto. Sì, tanti ottimi professionisti, però vediamo delle squadre che, al di là dell'Atalanta, che l'Atalanta in questo ha dimostrato di essere una che ha sempre benzina nelle gambe, quindi lavora molto bene, tanti altri top club vivono di alti e bassi, invece lì c'è una continuità pazzesca. E mi piace ricordare le parole di Bellingham quando dice Ancelotti all'intervallo, in genere ci fa prima riposare e poi ci dice qualcosa. Questa volta contro il Borussia Dortmund non ci ha detto nulla, poi però quando siamo entrati in campo ci ha fermato, a proposito, se la continuiamo a dare a quelli vestiti di giallo la perdiamo. Quindi anche un po' quell'ironia, quella voglia di accendere, penso che da questo punto di vista abbia dato grandi insegnamenti. Però sono d'accordo con te, ci vuole la sintesi giusta, non è né quello né quello, né il super allenatore.
Non hai un Ancelotti disponibile per ogni squadra,
no, esatto. E poi soprattutto anche i giocatori poi hanno il loro valore, non puoi avere solo l'allenatore e poi non anche la squadra, devi riuscire ad avere una sintesi giusta, un allenatore moderno che sappia valorizzare quello che ha, ma anche dei giocatori laddove vuoi costruire dei cicli, vincere, stravincere, eccetera, che possano avere una loro importanza. A proposito di questo, direttore, il Napoli riparte da Conte, che, aperta e chiusa parentesi, non si trova a Napoli, come ha erroneamente detto qualcuno postando una foto vecchia, è a Torino, poi tornerà, questo poco importa, perché che sia oggi, domani o dopodomani, tornerà e sarà la presentazione del suo ciclo, che comincia però con gli assalti del Paris Saint Germain a Kvaratskhelia, che vorrebbe andare ma resta bloccato da Conte, la polemica tra l'agente di Di Lorenzo De Laurentiis, insomma non ha neanche cominciato, già ha capito un po' che aria tira là, no?
Sì, ma poi c'è una polemica che secondo me te piace molto, come piace anche a me, di quelli del nord che ce l'hanno con il Napoli, che con il fatto che Conte si possa accasare a Napoli. Allora dimmi tu se può esistere la teoria che ci sia invidia nei confronti del Napoli che prende Conte da parte delle squadre del nord. Ma può esserci mai una cosa del genere?
No.
Allora io quello che ti assicuro che dai soliti
come dire, potremmo fare i nomi, ma tanto noi ci parliamo mentalmente, direttore, li sappiamo.
Sì, esatto, però no, è anche giusto per gli ascoltatori far capire che praticamente in alcune trasmissioni a Napoli c'è questo motivo che va, cioè il nord è invidioso. Allora, se il collega Capuano, il collega Bargigia, il collega Criscitello dicono delle cose che diciamo che sono contro o perlomeno rappresentano un punto critico nel rapporto tra Conte e De Laurentiis, non vuol dire avercela con il Napoli e quindi fare contro lo sposalizio, il matrimonio tra Conte e Napoli, ma ben venga Conte al Napoli. E poi io dico, ma dov'è il rimpianto? La Juventus non ha mai voluto il cavallo di ritorno Conte.
Esattamente.
Non ha mai voluto. Cioè, a febbraio aveva già preso contatti con Thiago Motta.
Anche prima.
Dove sta questo ritorno della Juventus, quindi la Juventus delusa da Conte? E il Milan, vuoi per le sostanze, per le richieste economiche di Conte, vuoi per la progettualità di Conte, che non si sposa con quella del Milan, ha fatto e sta facendo altre scelte. Ma allora io mi domando, ma da dove nasce sempre questo complesso di vittimismo? No, cioè,
detto la questione meridionale la devono mettere sempre, non c'è niente da fare.
Ma io non lo capisco, perché anche quando non c'è. Allora, complimenti a De Laurentiis che riesce di nuovo a ricompattare il tifo attorno a un grande nome prestigioso come quello di Conte.
Certo.
Punto e stop, questo è il punto.
Certo.
Dopodiché vogliamo parlarne sulle difficoltà che ci possono essere e che già in qualche modo si intravedono? Su tutti i punti di questo contratto che è molto molto frastagliato e importante, no? Che riguardano la compattezza della rosa da mettere nelle mani di Conte, e con tanti appunto strepiti e giocatori che vogliono andarsene oppure sono appetibili sul mercato, i rapporti con De Laurentiis, la famosa clausola messa e non messa, il mistero di questa clausola di rescissione automatica dopo il primo anno da parte di ognuna delle due parti, il valore stesso di Conte, che è importante, insomma 60 milioni in 3 anni, si discute. Ma perché non si può discutere come si discute ovunque dei rapporti fra l'allenatore e la società? No, e qua ogni volta c'è il retropensiero del
sempre.
Nord contro il Sud. Ecco, io lo dico da sudista, da persona nata al Sud, che non è vero nulla di questo. Quindi non è assolutamente vero che qualcuno possa covare invidie per una trattativa, un accordo che se va felicemente in porto tutti sono contenti ed è un arricchimento ulteriore per il campionato. Punto.
Chiedo a Giorgio Sorani, una nota audio di Andrea. Purtroppo oggi i messaggi sono tanti ma sono illeggibili, perché poi a proposito di invidia, direttore, io non riesco a capire. Allora, non si può fare una trasmissione senza metterci le matrici di tifo avvelenate, cioè ci sono diversi tifosi dell'Inter che dicono, ah, tanto la Juve è di casa nei tribunali, quell'altro dice Elkanar manda la gente per strada, andatevene fuori dall'Italia. Vi sembra possibile che io possa leggere questi messaggi? No, ve li bruciate, così come vi bruciate un po' di credibilità. Cerchiamo di parlare di cose concrete. Valerio da Gran Canaria, per esempio, dice, ciao ragazzi, posso dirvi, vivendo in Spagna, che qua non sottovalutano per niente la figura di Davide Ancelotti, infatti sarà il prossimo allenatore al posto del padre. Ecco, noi a Napoli l'hanno un po' sottovalutato. Io ricordo, direttore, quando forse veniva snobbato addirittura dai senatori del gruppo.
No, ma non solo dai senatori del gruppo, cioè se tu sminuisci una figura dicendo addirittura che quella è la spia del padre, ecco, cioè queste, allora, queste etichette che molto spesso vengono affibbiate in determinati luoghi sono mortali, impediscono, come dire, una, uno sviluppo virtuoso di un rapporto che invece può portare dei frutti. Allora io mi domando, ma a che cosa serve ogni volta ascoltare o in qualche modo etichettare o bollare determinate situazioni, quando poi in effetti nello sviluppo di queste situazioni si riscontrano i valori in campo di un Davide che è assolutamente bravo e autonomo e che contribuisce assolutamente insieme al padre al successo di un club. Questo non è stato possibile nella realtà napoletana perché si sono sviluppati queste voci, no? È la spia del padre e i giocatori in qualche modo lo vivono, ma perché è tutto l'ambiente che crea questa situazione, tutto l'ambiente che in qualche modo crea dei sospetti, crea delle situazioni, crea diciamo dei malumori che non favoriscono assolutamente una linearità di comportamento nello sviluppo del rapporto tra squadre e giocatori e allenatore.
Sentiamoci questa nota audio e poi salutiamo il direttore. Vai.
Buongiorno Vincenzo, Andrea da Mugnano.
Ciao Andrea.
Ritengo vergognoso che la Juve sia andata in causa con Allegri, sarebbe stato molto più consono una stretta di mano e trovare un accordo economico a metà o comunque un accordo tra due signori. E poi c'è ritornato con la coda tra le gambe nell'ECA e questo può essere, come hai detto tu, strategico, ma può essere anche come una resa dei conti. La Juve è andata in causa con Ronaldo, è andata in causa con Allegri, ci è mancato poco per Bonucci, però quando doveva battagliare, e mi riferisco al patteggiamento che c'è stato pochi mesi fa riguardo la questione di tutto il campionato dell'anno scorso riguardo le plusvalenze. Ciao.
Questo è un tema molto molto complesso che tira fuori Andrea da Mugnano. Io continuo a pensare alla strategia, dopo proverò a spiegarvi, ma l'ha fatto molto bene anche secondo me Tutto Sport oggi, ma anche noi abbiamo fortunatamente delle fonti, soprattutto vicino a quello che è uno dei fondi di investimento maggiori che finanzierà la Superlega, dove peraltro nel Council c'è ancora John Elkann, quindi questo vi dovrebbe far fare 2+2, ci vedo una strategia. Però poi i tifosi della Juve si domandano: che cosa sta succedendo realmente alla Juventus? Da che parte sta? C'hai una sensazione di un qualcosa di poco chiaro, direttore?
Però allora io domando una cosa a tutti i tifosi, anche all'amico di Mugnano.
Sì.
Ma perché ti fate Juve? Cioè, se ogni volta avete sempre queste perplessità nei confronti della società e le avevate durante Calciopoli e le avete adesso, allora io, diciamo, quella parte, perché c'è sempre questa parte un po', come dire,
ribelle
della Juve. Però vi ricordo una cosa, che il tanto amato, amatissimo Andrea Agnelli è stato l'autore della cacciata a Del Piero, che pure sta nel cuore di voi tifosi della Juve, o sbaglio? Però quella l'abbiamo dimenticata?
Sì.
Cioè come è stato vergognosamente messo alla porta Del Piero? L'avete dimenticato? Allora io vi dico soltanto una cosa, ci sono queste dinamiche all'interno di qualsiasi società. Però qual è la cosa che invece deve assolutamente lasciarvi forti e compatti attorno alla società? Che c'è sempre questa società. Questa società è sempre presente, in un modo o nell'altro. Finiamola di giudicare le strategie, non le strategie, non si difendono, si difendono, in alcuni momenti possono essere più difensivi, poi sempre questa cosa, ci sono le dinamiche interne che hanno sempre in qualche modo scatenato delle guerre intestine alla Juventus. Probabilmente è vero, ma lasciatele svolgere, tanto poi le risolvono. È vero che ai tempi di Giraudo, di Moggi, c'era stato, come dire, un'avversione interna perché si pensava che potessero prendere troppo potere. Quello è vero, ma poi si è risolta. Ogni volta si risolve e rimane sempre la gran famiglia alla guida di questa società. Una famiglia che nell'estate dei 100 anni addirittura era stata messa in discussione perché pareva che volesse vendere o vendere una parte. Non è vero. È sceso in campo lo stesso John Elkann ribadendo che questo è un bene di famiglia che sarà inalienabile. Allora, finiamola con queste. Cioè, vogliamo andare sempre a scavare in cose che probabilmente ci sono, sono accennate, non usciranno mai perché fanno parte di dinamiche interne alla società, ma anche alla famiglia stessa, e sulle quali, diciamo, l'unica certezza è: ma la famiglia c'è o non c'è? La famiglia c'è, i soldi ci sono, sì, gli aumenti di capitale ci sono, sì, hanno fatto delle scelte dure, per me irreprensibile nei confronti di Allegri, perché questo tipo di ribellione io non lo tollererei in nessuna società, non nella Juventus, in nessuna società. Allegri è assolutamente un monumento per quello che ha fatto in passato, ha chiuso in maniera poco dignitosa, proprio perché Allegri non doveva comportarsi in quella maniera, e non me la prendo con la società, me la prendo con Allegri, così come me la prendo con Andrea Agnelli per come è stato trattato Del Piero. Queste sono le piccole verità, ma non ce le nascondiamo.
Non solo, direttore, e ci salutiamo davvero, proverò anche a scriverlo, a ricordarlo. Dietro i 10 anni e i 9 anni, diciamo, di scudetti di fila, 10 anni di successi di fila, è vero che c'è il presidente Andrea Agnelli, ma col bancomat del cugino, che poi dopo ha dovuto risolvere tutta una serie di problemi che sono rimasti. Quindi è giusto magari celebrare Andrea Agnelli, però ricordare anche quelli che sono state anche le macerie che qualche volta ha lasciato.
Bravissimo. E ti ricordo che le difficoltà che adesso giunto lì
Nascono anche da lì, certo.
Bravo, risalgono a quel periodo là.
Assolutamente. Direttore, grazie come sempre, un abbraccio, ciao.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Il saluto al direttore De Paola. Noi torniamo tra poco, sarà Rotocalcio e avremo Simone Bernabei. Cominciamo con lui, così lo dico anche a Giorgio Sorani, vediamo se sarà bravissimo nel contattarlo. No, Simone in genere risponde subitissimo, come tutti i colleghi di Tutto Mercato Web, che si divideranno tra mercato ed europeo con Raimondo De Magistris, che alle 12.05 noi saremo molto rapidi con Simone, lo dico sempre a beneficio di Giorgio, così alle 12 entriamo dritti con Raimondo. E, anzi no, con l'Apo De Carlo, e poi alle 12.20 andremo da Raimondo, quindi cerchiamo di piazzare tutto e faremo come sempre informazioni ovunque, andremo anche a Napoli ovviamente perché dobbiamo capire quando arriva Conte. Vi aspetto tra pochissimo.